Radio Notte.
È cominciato nel pomeriggio a Roma il congresso della Democrazia Cristiana. Al termine di questo giornale daremo in speciale congresso di C un'ampia sintesi della prima giornata di questo importante avvenimento politico.
La lira oggi è leggermente migliorata. Ieri ne occorrevano 880 per comprare un dollaro, oggi ne sono bastate 785. È sempre molto, troppo per una debole economia come quella italiana che deve importare quasi tutte le materie prime pagandole in dollari. L'importanza del lieve miglioramento d'oggi sta in questo. È forse cominciata l'inversione di tendenza, la fase più acuta della crisi è forse superata. I provvedimenti di emergenza presi ieri del governo, per quanto duri e impopolari possano essere, hanno certamente contribuito a questo risultato. Nella seconda parte di Radio Notte ascolteremo un servizio da Bruxelles sulle reazioni internazionali.
Resta invariato il prezzo della benzina per i turisti stranieri. Il ministro del turismo Sarti ha detto che il prezzo di 270 lire il litro per la Super è limite invalicabile per impedire che i turisti si dirigano verso altre mete.
Le ceneri di Luchino Visconti saranno sistemate sotto una roccia nel parco della sua villa ad Ischia, come era suo desiderio. Domani alle 12 si svolgerà una cerimonia funebre nella chiesa romana di Sant'Ignazio.
Un breve panorama sindacale. L'accordo per la Leyland Innocenti, raggiunto la notte scorsa al Ministero del Lavoro, sarà discusso lunedì prossimo dall'Assemblea di tutti i dipendenti. L'accordo prevede, fra l'altro, ricordiamo, la ripresa del lavoro entro 8 giorni dalla costituzione della nuova società, con l'impiego in circa 4 mesi di 2.500 dipendenti. Una conseguenza anche per il mercato delle auto, 12.500 mini, lo stock bloccato al momento della messa in liquidazione della società, saranno messe in vendita già nei prossimi giorni.
Giovedì prossimo sciopero indetto dalla federazione CGIL CISL UIL per l'occupazione e gli investimenti e per i contratti. La segreteria della federazione ha aggiunto nella motivazione dello sciopero il dissenso per i riflessi che avranno sugli investimenti i provvedimenti fiscali del governo.
Stamani hanno scioperato i lavoratori degli stabilimenti Alfa Romeo di Milano e Arese che hanno partecipato ad assemblee straordinarie nelle fabbriche per discutere sulle misure governative.
Per le aziende in crisi c'è stata a Genova una manifestazione con l'intervento di lavoratori della Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto, cui si sono aggiunti i rappresentanti della Torrington di Genova e dell'Angus di Napoli.
I bancari, giudicato negativo l'avvio delle trattative per il rinnovo del contratto, hanno deciso lo sciopero del lavoro straordinario a tempo indeterminato, uno sciopero nazionale della categoria entro il 31 marzo e scioperi articolati per una complessiva durata di 10 ore dal 1 al 16 aprile. Un nuovo incontro della Federazione Bancari con l'Assicredito è stato annunciato per giovedì prossimo.
A Mussomeli, un piccolo centro della provincia di Caltanissetta, è morto Genco Russo, aveva 80 anni. Carabinieri e polizia l'avevano definito l'ultimo capomafia siciliano.
La principessa Margaret e suo marito Armstrong Jones si separeranno legalmente ma non divorzieranno. La regina Elisabetta d'Inghilterra non permetterebbe il divorzio di sua sorella.
Comunicazioni giudiziarie per l'ex capo della sezione D del SID, generale Maletti, per il suo collaboratore capitano Labruna e per una terza persona di cui non si conosce il nome. La decisione è dei magistrati incaricati dall'istruttoria sulla strage di Piazza Fontana. Il capitano Labruna si è presentato spontaneamente al pubblico ministero di Catanzaro, il quale l'ha interrogato in particolare sulla vicenda del latitante neofascista Marco Pozzan.
6 ordini di cattura a Bologna per gli attentati compiuti lo scorso anno prima delle elezioni davanti a 2 caserme dei carabinieri a una libreria di Comunione e Liberazione. I giovani arrestati avevano formato gruppi che si presentavano come Collettivo Politico Autonomo e Autonomia Operaia.
Dentro i fatti, corrispondenze e commenti.
A Bruxelles la Commissione Esecutiva Europea considera i provvedimenti fiscali e creditizi approvati dal Consiglio dei Ministri italiano come un contributo al risanamento della nostra economia nell'ambito della solidarietà comunitaria. Ecco Francesco Mattioli.
La Commissione di Bruxelles definisce conformi alle disposizioni comunitarie in vigore i provvedimenti italiani, cioè non tali da violare la libertà degli scambi. Fonti autorevoli parlano tuttavia di un retroscena di discussioni serrate la notte scorsa tra Bruxelles e Roma, che avrebbero portato al ritiro da parte italiana di 2 provvedimenti, almeno per il momento. Uno, la reintroduzione di depositi cauzionali sulle importazioni, già una volta preso nel 1974 dall'Italia e mai digerito dai soci del mercato comune. 2, il progetto di chiusura parziale delle macellerie. Secondo aspetto sul quale i provvedimenti vengono giudicati, conformi agli impegni assunti appena lunedì scorso dall'Italia con il prestito comunitario. Tra le condizioni c'era rastrellare 1.000 miliardi di liquidità a riduzione del deficit del tesoro. Il governo va anche oltre sul versante fiscale, 500 miliardi che per restare nello spirito del prestito dovranno andare non in spesa pubblica corrente ma in investimenti. Ancora una volta va ripetuto, le indicazioni comunitarie non offrono più che un quadro di riferimento, la cornice di una politica economica. Delineare i tratti, le direzioni di quest'ultima spetta alle autorità italiane. Sul piano generale monetario, la Commissione di Bruxelles non ha evidentemente ricette nuove da fornire. Nella guerra di nervi sui mercati dei cambi, la giornata è definita anodina. Calma relativa, piccola ripresa della lira, ma volume scarso di transazioni. I governi hanno fatto le loro mosse, spettacolari come l'aumento del tasso di sconto in Italia, comunque significative come la decisione odierna del Belgio, l'obbligo fatto alle banche di depositare in buoni del tesoro una percentuale ancora da fissare dei nuovi depositi. Il mercato è rimasto a guardare, non vuol dire per questo che si sia convinto che ad onta di tutte le smentite a una rivalutazione del marco non si arrivi o al distacco di altre monete dal serpente, che le ondate di tipo speculativo non riprendano a partire da domani stesso. Così, per finire, non trova né smentita né conferma, resta pertanto una possibilità da non scartare, l'ipotesi di una nuova riunione d'emergenza dei ministri finanziari nel fine settimana, a conta fatta dei moribondi e dei feriti gravi sul campo monetario.
Non più Callaghan, ma forse Healy, il successore di Wilson.
Qui Londra vi parla Sandro Paternostro. Colpo di scena dell'ultimo momento. Dennis Healy, il 58enne cancelliere dello scacchiere nel governo laburista in carica, ha accettato, contrariamente al previsto, la candidatura per la successione di Harold Wilson, che è il premier uscente. In effetti, secondo attendibili indiscrezioni, Healy sarebbe stato sollecitato da autorevoli esponenti del mondo industriale e di quello finanziario. Si sa che in un certo senso Healy fra i laburisti è il beniamino della City, cioè del centro finanziario londinese e internazionale, e si sa anche che negli ultimi tempi egli si è sforzato di migliorare i propri rapporti con le autorevoli organizzazioni sindacali.
Speciale Congresso DC.
Da Leur, Eugenio Marcucci e Giorgio Brovelli. Con la relazione di Zaccagnini, 2 ore e mezzo, è cominciato a Roma il 13° congresso della Democrazia Cristiana, un discorso interrotto frequentemente dagli applausi delle migliaia di persone che gremivano il grande emiciclo del Palazzo dello Sport dell'Euro, una sede insolita per un congresso democristiano. C'erano i maggiori leaders dei partiti, rappresentanti delle numerose organizzazioni democristiane di varie parti del mondo, un congresso difficile che cade in un momento particolare per il Paese. Zaccagnini ha tenuto subito a sottolinearlo, rispondendo a una delle domande che sono state poste nei giorni della vigilia.
Qualcuno ha detto che è questa la nostra ultima spiaggia. Non lo credo. E non solo per quel naturale ottimismo, senza del quale non si fa politica, ma soprattutto per la maturata consapevolezza della validità e dell'efficacia delle nostre idee e dei nostri propositi. Penso piuttosto che sia vero questo, che mai come ora abbiamo avuto bisogno di ricorrere appunto all'ottimismo della volontà, alla coerenza politica e insieme al senso della realtà, alla forza liberante e innovatrice delle idee, alla grande virtù cristiana della speranza. Un partito deve anche saper correggere i propri errori, non limitandosi a pagarne le conseguenze, ma prendendone coscienza per correggerli nell'azione.
Cerchiamo ora, anche servendoci della voce stessa di Zaccagnini, di sintetizzare il lungo discorso nel quale sono stati affrontati uno per uno tutti i temi più importanti del momento, i rapporti con gli altri partiti, le prospettive future dell'azione politica della Democrazia Cristiana, i problemi economici, quelli della condizione femminile, le esigenze del mondo del lavoro, il problema dell'aborto. Innanzitutto Zaccagnini ha tenuto a ribadire i caratteri essenziali della DC.
In realtà noi dobbiamo rifarci all'intuizione sturziana e ribadire che la Democrazia Cristiana non è e non pretende di rappresentare la Chiesa, il mondo cattolico nella vita politica, e non chiede e non ottiene il consenso per motivi religiosi. La Democrazia Cristiana è un partito di cattolici, che rappresenta soltanto quei cittadini cattolici e non che ne accettano il programma politico e la sostengono con il loro suffragio. La Democrazia Cristiana è un partito di cattolici che ha fatto una chiara scelta democratica, popolare e pluralistica, e che essenzialmente su questa base chiede il consenso dei cittadini. L'insieme della libertà che noi stessi abbiamo concorso ad ampliare in misura sconosciuta nella storia costituzionale italiana oggi non basta più, e noi dobbiamo riprendere il processo di liberazione dal bisogno, dalla mancanza di lavoro, dalle insicurezze dei singoli e delle comunità. Io credo che il rinnovamento del partito non possa evitare questa sfida, e tale processo di liberazione, al quale sono chiamate con diverse responsabilità tutte le forze politiche e sociali che si riconoscono nella Costituzione, non riguarda ormai solo il rapporto tra l'individuo e l'autorità pubblica, ma anche ad un livello più profondo la liberazione della società civile.
Ed eccoci agli altri punti della relazione. Sulla politica di collaborazione internazionale, soprattutto con riferimento all'Europa, Zaccagnini ha detto:
l'Italia, l'Europa, l'Occidente, il mondo intero stanno vivendo un momento denso di difficoltà e di incognite, ma anche esaltante e ricco di promesse verso una nuova fase nei rapporti internazionali. Dipenderà anche da noi saper dare un contributo attivo perché questo moto nuovo della storia si sviluppi e si consolidi nel senso della collaborazione e della pace. E lo faremo tanto più fervidamente quanto più riusciremo a portare avanti con coerenza e con fede la testimonianza del nostro impegno che ha radici così vive e profonde.
Rapporti con i socialisti. L'incontro tra forze popolari, socialiste e cristiane, ha detto in sostanza Zaccagnini, è essenziale. Senza di esso non si governa il paese né si crea un nuovo tipo di società. Ciò tuttavia non ha impedito al segretario di rivolgere alcune critiche alla posizione e alla strategia dei socialisti così come è apparsa dall'ultimo congresso.
In realtà, anche le conclusioni del congresso mi sembra abbiano delineato una strategia contraddittoria sia nei confronti del nostro partito che dell'interlocutore comunista scelto dai socialisti per realizzare l'alternativa di sinistra. Ora, com'è possibile chiedere alla Democrazia Cristiana un profondo, radicale mutamento della linea politica che consenta di collaborare già nel corso di questa legislatura ad un governo di emergenza insieme al Partito Comunista e poi indicare come linea strategica l'obiettivo di spingere la Democrazia Cristiana all'opposizione e di farci assumere e di farci assumere il ruolo di partito conservatore. Non sono io, sono loro che, secondo la mia interpretazione, penserebbero di far questo. Ma soprattutto, come è possibile chiedere alla Democrazia Cristiana una collaborazione di maggioranza assieme al Partito Comunista nello stesso momento in cui i socialisti avanzano riserve e chiedono garanzie dell'ipotesi di una loro diretta collaborazione con i comunisti? Senza la presenza socialista noi non siamo in grado di garantire né numericamente né politicamente una maggioranza che non sia tributaria della destra anche estrema ed anticostituzionale. D'altra parte, la nostra esclusione dalla maggioranza porta il frontismo al potere.
comunisti. Zaccagnini ha ribadito con chiarezza il no della Democrazia Cristiana al compromesso storico.
La nostra posizione non è stata determinata soltanto da una riflessione pur fondamentale sulla incompatibilità tra marxismo e cristianesimo o dalla necessaria attenzione al quadro internazionale e al condizionamento che la politica di potenza dell'Unione Sovietica rappresenta rispetto agli Stati europei. Abbiamo infatti affrontato la discussione su un terreno più specifico, individuando i limiti della proposta comunista nella stessa sostanziale ambiguità che emerge proprio dalle motivazioni che dovrebbero renderla convincente. Si tratta soprattutto, come è noto, di motivazioni in negativo, alcune rese esplicite.